Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla terza puntata di Radiografia Pop. Io sono Francesco Tragni, accanto a me c'è Matteo Liuzzi.
Ciao a tutti.
Ho detto bene.
Matteo Liuzzi, cioè nel senso che il nome e il cognome, quello funziona sempre bene. Però siamo qui per la terza puntata di Radiografia Pop, che è il programma tipico come Radiografia Nera, che parla di misteri e casi di cronaca che non si sa mai dove vanno a parare. Però è pop perché è più leggero, estivo. Quattro appuntamenti che si esauriranno nel mese di luglio, ma che comunque spero vi possano piacere a tutti quanti. Oggi abbiamo un grande ospite, Max Vergani. Come possiamo definirti, Max?
Grosso ospite intanto, tanto per cominciare, visto che è stato.
No, Max, potresti raccontarci intanto come mai ha senso la tua presenza dentro un programma come Radiografia Pop?
Un cantante noto, dicevo, perché un senso non ce l'ha, no?
Quindi, no, in questo caso c'è, come il senso?
No, il senso è sicuramente quello che riguarda poi il mio lavoro e il mio vice lavoro. Io sono giornalista, per mestiere, ahimè, e ho l'hobby della scrittura. Pensa che persona...
È bello perché i giornalisti non scrivono più questo.
Ormai i giornalisti non scrivono più, quello è vero. E produco da tanti anni, non sono proprio imberbe, quindi produco da tanto tempo. Diciamo che ho due territori d'elezione nella mia scrittura. Il mio territorio, il territorio nel quale vivo, che è la Brianza, e la neve, che è quello di cui mi occupo.
È la neve nel senso di sci, perché tra criminali Milano la neve può essere qualcos'altro di cui
certo.
Noi non facciamo, diciamolo.
Certo.
La neve vera, non la conosciamo.
Non la conosciamo assolutamente. No, io parlo di neve vera perché lavorando con le nazionali degli sport invernali, quindi ho fatto sì le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mi occupo anche di aspetti un po', diciamo, particolari di quel mondo. Però oggi sono qua per il territorio, eh.
Vorrei dire, io ti ho conosciuto come già divulgatore, no? Perché io e lui ci siamo conosciuti durante la lavorazione del podcast su Seveso, la Chernobyl d'Italia.
Certo.
E ci siamo conosciuti proprio per questa sua passione nell'andare alla caccia, a caccia, di storie che hanno delle cose da nascondere.
Io mi immagino un bosco, ormai l'hai capito, stare qui non ci riesco. Così mi distraggo un po', mi dimentico di te, come il latte dentro al frigo. Ti ho scordato, sei scaduto, guardami negli occhi davvero, non so che dirti, non sono più quella che ero. Tu sopra un'onda artificiale, io nata in un fiume, capisci non posso restare. Ho bisogno che tu mi passi a prendere, sotto casa due caschi puoi scendere. Come nel 2012, piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi. Portami a non pensare sempre dentro un parco che canta due beatles. Come nel 2012, tempo di crederci, poi non importa come andrà. Come andrà. Quando sto andando in centro, vorrei fermarmi un secondo, dire scendo la prossima, fermate un po' il mondo. Perché stare qui mi ha reso più insicura. Volevo solo dirti che non ho paura. Vorrei chiamare almeno un posto a casa. Intanto aspetto te. Ho bisogno che tu mi passi a prendere. Sotto casa due caschi puoi scendere. Come nel 2012, piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi. Portami a non pensare sempre dentro un parco che canta good deeds. Come nel 2012,
quest'anno sono i 50 anni dell'incidente dell'ICMESA, però infatti siamo qui per parlare dei 50 anni di un'altra cosa.
Sì.
Che cosa?
Molti forse si sono scordati che il territorio adiacente proprio a quello del Bosco delle Querce, ex ICMESA, del quale si è parlato moltissimo, dove è arrivato Mattarella, eccetera, esiste tutto un lembo di terra che da Lentate arriva fino a Milano, che si chiama Parco delle Groane, che
bellissimo.
Guarda caso è nato nel 1976, una dozzina di giorni dopo l'incidente di Seveso. Quindi io mi sono chiesto per lungo tempo, ma prima o poi qualcuno ne parlerà di questa cosa. Passavano i giorni, sempre più diossina, io stesso ho anche pubblicato una riedizione del monologo civile che avevo preparato occasione per sulla diossina, insomma. E però ho detto non posso non trattare l'argomento, e quindi mi sono messo un po' di buzzo, sono andato a cercarmi un po' di storie, appunto a scavare un pochino dietro le pieghe della storia, e ho trovato delle cose fantastiche, al che mi sono detto sì, qua merita, ed è nato Delizie e Pallottole.
Il parco che non doveva esistere.
Il parco che non doveva esistere, perché credo che sia uno dei pochissimi parchi al mondo nato contro la sua volontà.
Ah, ecco.
Costretto a essere parco.
Costretto ad essere
parco. Scusa, è nato, lo diciamo per gli ascoltatori, che è un libro che è uscito quest'anno, no?
Poi... Sì, sta uscendo proprio in questi giorni l'ebook. No, adesso è disponibile anche il libro.
Cartaceo.
Sì. È appena approdato, diciamo, si trova in tutti gli store online oppure anche in libreria su prenotazione, ovviamente.
Perfetto, ti volevo chiedere questa cosa: dall'incidente dell'ICMESA, della diossina di Seveso al Parco delle Groane, c'è questa mania che hai per il territorio, è uno spirito ecologista o è più uno spirito d'inchiesta, diciamo?
Secondo me c'è ancora un altro livello. Io proprio per lavoro sono sempre via, sono lontano da casa mia per molti mesi all'anno, ed è sempre stata una mia passione, ma questo anche da ragazzino, invece conoscere le storie della mia terra. Io ti posso, nel mio lontanissimo ormai passato, ho fatto anche un po' l'autore teatrale, un po' l'attorino di provincia, e mi è sempre piaciuto raccontare storie del territorio, e quando trovo qualche cosa, quando trovo qualche spunto, è la cosa incredibile che riesco dopo 50 anni ormai quasi ancora a trovarne, e mi viene voglia subito di dirlo, di farlo sapere.
Ah,
perché questo territorio è bistrattato, è la terra dei lavoratori indefessi, dei giapponesi d'Italia, si diceva una volta, gente ultracattolica, devota, anche se non è più molto così, ormai i tempi sono molto cambiati.
Però l'attitudine del Brianzolo è rimasta.
Però sì, sì, chiaro, l'attitudine rimane e ancora oggi, e lo si è visto, ti dirò, anche nei giorni delle celebrazioni per il 50° delle Dessine, io ho visto una partecipazione numerosa, molto fredda, molto.
Però numerosa.
Numerosa perché oggettivamente c'erano nomi di grandissimo richiamo, il Presidente della Repubblica sopra tutti, però molto molto fredda, la gente di Brianza non ne vuole tanto sapere di quella storia.
Ok, ma passando al Parco delle Groane, io volevo sapere qual è stata la scintilla, l'innesco che ti ha fatto cominciare la ricerca su questa storia.
Allora, la prima cosa che mi è tornata alla mente, perché è un'esperienza che ho fatto io personalmente e da lì inizia il libro, era un gioco di bambini. Io avevo un amico che aveva le mini moto.
Okay.
Lui era, suo padre soprattutto, era un invasato di motori, e noi ovviamente a scrocco andavamo a recuperare queste mini moto, la sua era bella e partiva subito, le nostre no, però andavamo tra Cogliate e Misinto, dove c'era un cross del tutto artigianale,
Piratesco.
E provavamo ad andare con queste minimoto. In realtà le minimoto erano 2-3 e noi eravamo 15, quindi la maggior parte andava in bici, faceva brum e andava giù dalle discese sbucciandosi. In quegli anni, stiamo parlando della fine dei 70, inizio degli 80, 12-13 anni, e la nostra pelle era una mappa di cicatrici e di croste, quindi da lì è nato un po' lo spunto, cioè questo, di nuovo, vedi, ci ritorniamo, contatto con la terra. Ho scoperto che il parco esisteva già, ho scoperto che noi andavamo con le minimoto in questo territorio, in questa roba assolutamente abusiva, okay. Ma il parco esisteva già, solo che, perché è nato nel 76, solo che prima di diventare parco, il parco delle Groane, ci ha messo almeno una decina d'anni.
Cioè l'hanno battezzato.
Sì, è stato, infatti leggendo il libro si scopre che in realtà è un parco nato 3 volte.
Ma dai.
La prima nel 65 addirittura, poi nel 76, però prima di diventare veramente, di essere strutturato, di essere organizzato, si è dovuti arrivare alla metà degli anni 80. Prima non... era un territorio assolutamente vergine e da lì tantissime storie sono saltate fuori.
Perché fin qui territorio vergine, la Brianza degli anni 70-80 è comunque bello come
assolutamente situazione, come però lui, il parco che non doveva esistere, non faceva niente per piacere. Io mi ricordo perfettamente, anche qua ti porto una mia testimonianza personale, non c'erano le famigliole che andavano a fare il picnic al parco delle Groane, al massimo qualche piccola passeggiatina nei bordi,
perché era tipo giungla, cioè,
ma perché era già teatro di era piazza di spaccio, era teatro di vendette, di malavita.
Vedi che torna la neve qua,
certo.
E qui la neve arriva veramente, quella quell'altra. quindi c'era, succedeva un po' di tutto, c'era prostituzione, c'era un po' di tutto meno la natura, il parco, le raganelle, eccetera.
Le parti meno poetiche non c'erano.
Scusami?
No, dicevo che le parti meno più poetiche di solito dei parchi ancora non comparivano. Insomma.
No, assolutamente. Eppure, anche qui, guarda come si attorciglia tutto in questo strano pezzo di territorio. Scusate. Eppure nel Settecento e nell'Ottocento, con le ville di Delizia, che poi sicuramente e molti conoscono, e sono ancora dei palazzi bellissimi diffusi qua e là nel territorio del parco appena fuori, era una zona deputata alle vacanze dei milanesi abbienti, e dove passavano personaggi del livello di Manzoni, di Volta, di Stendhal, c'erano personaggi di ogni genere che venivano in Brianza e visitavano queste ville che erano una gioia per gli occhi e per il territorio. E tramite i sentierini che collegavano le varie ville, che non erano del tutto isolate, erano collegate da piccoli sentieri, e tramite quei sentieri sono nati poi i sentieri del parco.
Ok, ma allora ti faccio questa domanda, parlando un po' delle ville, cioè noi vai in giro, le incroci, le guardi belle. Hai scoperto qualcosa, qualche storia su queste case estive?
Allora, ce n'è una che è particolare, ed è la Villa Arconati, è veramente bellissima. Cioè,
quella dei festival, proprio quella Villa Arconati.
La Versailles della Brianza, diciamo così. Il conte Arconati, negli anni del Settecento, insomma, lui a un certo punto estrae, non si capisce bene da dove, il codice, una parte del codice atlantico di Leonardo,
voilà,
e lo espone nella sua villa. A quel punto attira l'attenzione di sapienti scrittori.
Certo, perché chi non ha una copia del codice?
Chi non ha una copia del codice di Leonardo? Per molto tempo fu ritenuto un falso. Col passare dei secoli, però, e degli studi fatti su questo codice, si è dimostrato assolutamente vero ed è stato trasferito giustamente all'Ambrosiana. Ma questo conte era un geniaccio, tant'è vero che aveva fatto portare, altro piccolo episodio, da Roma la statua, sotto la quale era stato ucciso Giulio Cesare. Quindi anche lì altra storia. Poi in realtà anche qui si è scoperto con gli studi che non era propriamente quella, però veniva da Roma.
Ah, stupendo.
E poi la domanda, ce ne sono tantissime.
Gli credevano tutti a quel punto?
Beh, lui era un grandissimo mecenate. Aveva creato la Villa Arconati, veniva denominata il Castellazzo. Lui la chiamava il Castellazzo perché aveva fatto costruire, al di là della struttura che è bellissima tuttora, visitabile,
certo,
un parco con i giardini all'italiana che aveva chiamato Giardino di Delizie. Probabilmente il nome delle ville di Delizia viene proprio da quel giardino.
Ah, okay.
Con dei sentieri, giochi d'acqua, tutto il territorio circostante lavorava o per la villa o nella villa, quindi dava anche lavoro, era sostanzialmente un principe del territorio. A sud, a nord c'erano invece i Borromeo, altro palazzo bellissimo, cesano moderno,
certo,
adesso da qualche decina d'anni ristrutturato, altro posto magnifico con un viale di Carpini stupendo. Insomma, in realtà questa terra, nei tempi più recenti, diciamo dall'industrializzazione in poi, un po' bistrattata, ha avuto un passato nobile, ecco, diciamolo così.
Scusa, torniamo alle minimoto,
sì,
perché io mi immaginavo alla fine della tua storia dove a un certo punto l'ultimo che rimane indietro, un po' come in quei film degli anni Ottanta, inciampa, cade, trova un cadavere steso sui rami del parco delle Roane.
Sarebbe potuto
È successo? No.
No, io mi ricordo un preservativo usato.
Ah, vabbè, dai, quello
no,
è meno...
Era già più facile. No, il cadavere non l'abbiamo trovato, anche perché il passaggio era molto frequente. Mm. Sai cosa trovavi? Le bande, però. Allora c'erano le bande. Quindi tu magari... noi venivamo da Lentate e
facevamo... Lentate sul Seveso, giusto?
Lentate sul Seveso, facevamo il nostro approccio, aspettavamo che quelli magari più grandi se ne fossero andati... Cominciavamo il nostro giro, poi ti arrivava la banda di 17enni di Misinto e lì cosa facevi? O cazzotti o scappare, quindi meglio scappare. E quindi di solito finiva così.
Ok, meno poetico.
Molto meno poetico.
Poi all'interno del Parco delle Groane però c'è un punto che è oggetto anche di misteri, che è Mombello.
Mombello è una storia da un lato bellissima, molto affascinante, molto intrigante, da un altro lato tragica, tragica veramente. Mombello nasce come villa di delizia, una tra le più belle, ci sta Napoleone, ne fa la sua sede nel periodo del Trattato di Campo Formio, 1797, Paolina Bonaparte si sposa lì, quindi l'inizio è travolgente anche lì. Poi però nell'Ottocento molti, diciamo, tra i più importanti psichiatri italiani decidono che quella è la sede ideale per farci un manicomio, ma un manicomio il più grande d'Europa. Completamente
ideale perché è immersa nel verde, perché è protetta,
perché è distante dalla città, che aveva dei manicomi ma non reggevano più, ormai erano strappieni, quindi bisognava cercare un posto relativamente vicino ma protetto, sufficientemente grande da essere autonomo, perché lì c'erano cucine, c'erano celle di contenzione e si usciva per un solo binario, che era quello del cimitero. Non si usciva sulla strada,
usciva con le zampe in avanti, come si suol dire.
Viene praticato l'elettroshock, lì vengono fatti tutti gli esperimenti della psichiatria del Novecento, diciamo.
Ah, quindi diciamo anche una forma di avanguardia.
Sì, volendo possiamo anche definirla così. Sabra. Ci passa, ci muore il figlio illegittimo del duce, no? Benito Albino, sì, che muore nel 42 lì. E fino a che non arriva questo mino friulano che si chiama Franco Basaglia, e a quel punto lui dice: adesso tutti fuori. E lentamente, ci sono voluti 20 anni prima di liberare veramente tutti quanti, però nel 1999 il manicomio di Mombello chiude finalmente e gli ospiti vengono riportati a una piccola normalità di altre strutture un pochino più agevoli. Quella era veramente dura, veramente dura.
Ma facendo queste ricerche, scrivendo il libro e tutto il resto, tu sei poi andato fisicamente in questi posti a ritrovare delle cose particolari?
Eh sì, non c'è molto da ritrovare perché è tutto ormai molto consumato, soprattutto se parlo di Mombello. Poi ci sono altri posti che sono assolutamente tenuti molto bene. Più che altro per respirare l'atmosfera, sai, entrare a Mombello non sarebbe possibile, è vietato, però è tutto aperto, si riesce a entrare con una certa agilità. E ritrovarti in questo corridoio lunghissimo con tutte le porte rotte non so, divelte,
un po' sventrato, diciamo.
Esatto, ti dà proprio la sensazione di una sorta di Shining che abbiamo appena fuori dalla porta di casa.
Ma si dice che ci siano ancora spiriti.
Sì, si parla molto di questi
urbex.
Spiriti. Sì, se ne parla molto. Io non credo molto a queste dicerie, però indubbiamente il luogo ispira. Ispira e non ispira più Napoleone, assolutamente. Napoleone non lo si sente e non lo si vede, nonostante ci siano ancora degli affreschi sui soffitti. Ma
pensavo già, sì, nonostante tanti Napoleoni poi negli anni
beh,
sono passati.
Può darsi, e siano passati dei Napoleoni a raffica. Ma no, quello che ispira purtroppo è molto freddo, è una sensazione molto fredda.
Io una cosa che mi sono sempre chiesto, che però questa è una suggestione, non so se abbia senso, è che, vista l'importanza di Mombello, non dovrebbe diventare una specie di luogo della memoria, un posto da recuperare per raccontare come erano le cose prima?
Credo proprio di sì, credo che sia, soprattutto per la valenza che ha avuto quella struttura nell'ambito di una certa storia della psichiatria italiana e non solo. Io credo proprio che sarebbe proprio il luogo ideale per andare a fare una ricostruzione di quella che è stato il male che tante persone... Io una piccola storia che non ho nemmeno messo nel libro, perché non ho cercato di fare un racconto ampio e non volevo fissarmi su una singola persona, però mi sono imbattuto nella storia di una signora.
Sì.
Normalissima, credo, non ci sono segni di particolare follia, semplicemente il marito aveva un'altra donna, eravamo negli anni 40-50,
okay.
E lei è stata fatta internare dal marito, ed è scritto nelle carte che si trovano, è stata fatta internare.
Prendo appunti, interessante questa cosa.
È stata tolta la figlia è stata mandata in un collegio in Liguria, dalle suore, e lei è stata internata ed è rimasta internata fino agli anni 80. Non lì, ovviamente.
Okay. No, però vuol dire che è entrata
posto,
in un tunnel.
È andata a Villa Turro.
Okay.
Una storia incredibile. Cioè, una vita sostanzialmente da reclusa per nulla. Per nulla.
Certo.
E chissà, non oso nemmeno immaginare quale tipo di trattamenti possa aver subito questa signora.
Certo, questo è uno dei miei incubi, diciamo, perché entra in quel meccanismo e qualsiasi, come dire, a tua abitudine, eccetera, diventa un elemento letto sotto la lente della pazzia. Quindi qualsiasi cosa tu faccia, poi una volta che sei considerato matto, diventavi, per fortuna non più, però, come dire, oggetto di studio.
Sì,
a quel punto lì dentro nessuno più è normale, se passiamo da questo preconcetto, alla fine. Ed è veramente una cosa molto molto inquietante per me.
Sì, però ritornando, diciamo, ai pensieri positivi, sposo appieno la tua
mi sembrava
idea.
Un bello spunto, perché comunque questa cosa, poi Basaglia c'è appena stato l'anniversario, è una cosa che mi colpisce molto, che noi abbiamo musei per tutto praticamente, ma non per come la medicina ha curato in maniera, come dire, empirica, da tortura quasi.
Sì, decisamente.
La malattia mentale oppure i piccoli, come dire, spostamenti.
Beh, l'argomento del prossimo, dai. Abbiamo già trovato il prossimo argomento.
Poi comunque il fatto che ci fosse anche un luogo così ben isolato, dove comunque tenere lontano dagli occhi queste persone, è un classico di quelli che si venivano chiamati manicomi ai tempi, insomma.
Se tu vai a vedere, al di là dei rovi e delle robinie che ormai stanno per fortuna prendendo il territorio e lo stanno seppellendo, però ancora vedi dei cancelli altissimi, proprio invalicabili, diciamo, ti rendi conto?
Le prime stelle in cielo brillano già, tra i biancospini il vento mormore va, sembra un incanto il bosco sotto la luna, favole appassionate narra per te. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome è conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore che non muore mai più. Laggiù tra gli alberi, intrecciato coi rami in fiù, c'è un nido semplice come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Un'usignuola sera sospirerà, ed ogni fata in fronte ti bacerà. Canta al tuo cuore il bosco, la ninna nanna, mentre una culla bianca repari tu. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome è conosco, vuoi conoscerlo tu?
Ma passando da questa narrazione cupa a quello che a Radiografia Nera piace sempre, che è un po' il noir. Diciamo che il Parco delle Groane è diventato anche un teatro di delitti, in un certo senso, no? Ok, in che modo possiamo leggerlo come teatro di delitti? C'è stato qualche cosa, qualche evento che hai scoperto che ti ha colpito molto?
Allora, diciamo che la storia... Allora, forse bisogna fare un piccolo passo indietro.
Sì.
Groane viene da groa, che è un termine dialettale arcaico, che significa terra arida.
Ok.
Quindi quel territorio originariamente era brullo, non adatto per il grano, non adatto
nessun
per
tipo
nulla,
di coltivazione.
E ricoperto da questa brughiera bassa e fittissima, quindi perfetto per nasconderci qualcosa.
Esatto.
Da lì parte un po' il tutto. Quindi ancora una volta è il parco che è il protagonista della sua stessa storia e che non voleva diventare parco. Da lì, già negli anni 70, già Vallanzasca, e questo è stato il link,
okay,
perché il primo fu Vallanzasca, che ci mandava i suoi uomini a magari anche solo a spaventare qualche spaccino che non aveva pagato la sua dose, o qualche tossico che non riusciva a starci dentro, così. E da lì parte, poi diventa sistematico,
perché uno si trova bene, conosce l'ambiente,
esatto,
alla fine
l'ambiente cela bene,
esatto,
e si scopre che i poliziotti fanno anche fatica ad entrare a ritrovare poi i vari cadaveri, e ne sono stati ritrovati tantissimi. Ed arriva il periodo di Epaminonda, e da lì diventa sistematico. Il Tebano, il Tebano lo usa proprio come cimitero della Mala.
Ah certo, perché poi cioè, Vallanzasca comunque ha la fama di essere un grande rapinatore, ma non un grande assassino, e Paminonda, che è il traditore di tutti in un certo modo, è invece il gangster, l'ultimo gangster che con i suoi uomini, gli Apache, ha fatto veramente stragi, uccidendo a destra e manca.
Infatti lì ci sono i racconti che sono elencati nel libro, adesso è inutile perderci dietro alle varie storie, no, vari nomi.
Basta andare sui vari siti,
sì, una comunque sono documentati, insomma.
Certo.
E ci sono degli episodi veramente, veramente pesanti, proprio da gangster veri, insomma, gente morta con la pistolettata nella bocca perché non doveva parlare o aveva parlato. Rapimenti finiti male, come quello del povero Giorgetti, bruciato, perché bruciare, come tu sai benissimo,
non perché lo faccia, ma perché l'ho studiato,
ma perché l'hai studiato,
metto le mani avanti,
no, non mettere le mani avanti perché potrebbe essere anche quello pericolosissimo, no, però voglio dire, bruciare il cadavere vuol dire farne sparire l'immagine, farlo scomparire anche quasi dall'anagrafe, no?
Certo, è il modo migliore in un certo senso, sempre che si possa dire migliore, diciamo piuttosto più efficace per cancellare qualsiasi traccia riconducibile, esatto, il volto, esatto, le impronte digitali, qualche esatto segno particolare.
Qui viene praticato tantissimo questo tipo di omicidio, e il parco nasconde tutto questo con grande facilità, perché è molto comodo, basta uscire da Milano, si imbocca un vialino e succede quello che succede. E per molti anni è andata avanti così.
Allora, a me piace molto questa idea che ogni sentiero possa custodire una storia, no? Quindi camminando uno possa immaginarsi, adesso che siamo qua mi viene da dire vorrei uscire, portami e dimmi qua è successo questo, sarebbe molto bello,
un po' come il sentiero della salute, ma in questo caso il sentiero della antisalute.
Esatto.
Ma magari andrò a trovare il presidente del parco, che magari sicuramente ci sta ascoltando in questo momento.
Certo, lo salutiamo
e magari gli proporrò, perché no, un QR code ai vari svincoli del parco, dove qui è successo questo.
Qui hanno sparato a questo, qui hanno ammazzato questo.
Vabbè, però un bel audio potrebbe essere interessante. Qui 50 anni fa era così, eccetera. Ma una cosa, a me succede sempre quando stai facendo una ricerca oppure stai scrivendo qualcosa, che a un certo punto diventa così o approfondito, così truce, che mi viene da dire, sono sicuro di fare questa cosa. A te è successo di aver trovato, come dire, un elemento che ti ha tirato sulla pelle?
Beh, la storia della signora te l'ho raccontata, l'ho evitata. Ho evitato di metterla perché mi sembrava veramente un po' troppo. Mi avrebbe portato fuori strada, poi a quel punto avrei dovuto cercare anche altre persone,
certo,
con quella stessa strada. Un altro episodio che mi ha colpito molto, però quello l'ho voluto raccontare, anche se in un modo ho cercato di essere il più leggero possibile, però è l'esplosione della fabbrica di munizioni di Castellazzo, che non è il Castellazzo di prima, però è lì vicino, insomma, certo. Bollate.
E cos'è che è successo nel
1918? Era il fronte interno, c'erano solo ragazze, ma erano 1500 che lavoravano in questa fabbrica di munizioni.
La città, sostanzialmente.
Praticamente fine prima guerra mondiale. Come
sì, sì, mentre gli uomini erano al fronte, loro riempivano i bossoli, no?
Sì.
Nel nord Europa questo genere di persone venivano chiamate le canarine, perché con la polvere da sparo e l'acido citrico che serve per diciamo chiudere le guarnizioni, avevano tutte le mani gialle, i capelli gialli, no? Perché facevano orari incredibili. Beh, la cosa tremenda è che a un certo punto, c'è un brutto giorno, questa fabbrica esplode, non si capisce nemmeno bene per che motivo, e 59 di queste ragazze, tenete conto che l'età media non arrivava a 20 anni, c'erano ragazzine di 15 anni, c'erano mamme di 20 e c'erano signore già âgées, di
25.
Esatto. 59 di queste donne sono andate in brandelli letteralmente, perché questo ce lo racconta niente poco di meno che Hemingway, Ernest Hemingway. C'è questa curiosissima circostanza, arriva in stazione centrale a Milano con la Croce Rossa americana proprio il giorno dell'esplosione della fabbrica di Castellazzo.
Ma è tipo addio alle armi a quel periodo lì?
No, è leggermente, lui l'ha scritto in un suo libro successivo, non mi chiedere il titolo, dovrei guardare, non me lo ricordo più,
okay,
però un po' dopo, o se no, se mi dai due, se parli tu, io guardo.
No, comunque io sono assolutamente convinto della veridicità di Hemingway, soprattutto perché a Bollate c'è un cartello con un prato in cui c'è scritto: qui Hemingway si è sdraiato nel prato in compagnia di una
no, ma ti
bollatese.
Dirò di più. Vabbè,
è un po' bollatese. Sì, che secondo me è molto interessante, perché per Hemingway, per come io mi sono costruito il suo personaggio, è un po' come Garibaldi, no? Garibaldi dormiva, Hemingway.
Hemingway è stato un po' dappertutto anche lui, quindi più o meno se fosse un personaggio del Risorgimento italiano avrebbe piazze.
Ma anche Napoleone, così. Se tu vai in Veneto, ogni città c'ha una targa con scritto: questo paese si chiama Belfiore, prima si chiamava Porcile perché Napoleone è passato di qua e ha visto un bel fiore, quindi si chiama Belfiore.
Ok.
Comunque no, Hemingway non solo è stato presente subito dopo il fatto, ma in qualità di crocerossino,
sì,
gli è stato ordinato di recuperare i cadaveri di queste donne e portarli a Milano. Quindi lui racconta questa cosa in un suo scritto ed è un testimone proprio di prima mano di questo orrore che succede lì, ed è uno dei tanti mali della guerra anche più di 100 anni fa.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti ancora qui a Radiografia Pop. Ricordiamo che oggi c'è con noi Max Vergani, che ci sta raccontando un po', grazie anche al suo libro che è appena uscito, Delizie Pallotto, il parco che non doveva esistere, un po' tutti i misteri legati al parco delle Groane. E quindi insomma, ma andateci,
sì,
e comprate il libro.
L'ultima domanda a questo punto che voglio fare a Max è: sveliamo un altro mistero. Non è che non abbiamo citato l'editore di questo libro l'editore non ce l'ha.
No, questa è una scelta ormai ben precisa che ho fatto da parecchi anni. e cioè quello di pubblicare in proprio le mie cose. Ovviamente
scelta anarchica in un certo senso,
ma chiamiamola pure così, un filo di anarchia ogni tanto ci vuole.
Giusto?
E, no, i rapporti con gli editori classici, anche quelli più disponibili, purtroppo sono sempre più complicati.
Ed è bello essere un battitore libero in quest'ambito?
Sì, è un po' più difficile perché ovviamente ti devi muovere con le tue sole forze, però le soddisfazioni sono enormi. Cioè, sono molto più soddisfatto se organizzo una serata fatta con le mie mani e vendo 10 copie piuttosto che vedere magari tra un anno e mezzo l'estratto conto delle copie vendute dall'editore che mi dice sono 12, però due erano in promozione, per cui vabbè, insomma, il totale sono 2,50 euro.
Beh, allora
non è una questione di soldi, è una questione di libertà.
Io direi che per organizzare una presentazione del libro di Max si può scrivere benissimo una mail a radiografianera@radiopopolare.it in maniera tale che poi ci pensiamo noi a mettervi in contatto.
Perfetto, perfetto, sarebbe perfetto.
E noi siamo al giro di, anzi no, molto più che al giro di buona, la terza di 4 puntate
siamo quasi.
Di Radiografia Pop. La prossima saremo già ad agosto, ma spero che tu non ti offenda se andiamo in onda lo stesso.
Ah no, non mi offendo, figurati. Più sudati, più energici.
Sarà l'ultima puntata di questo mini ciclo di Radiografia Pop. Ricordo solo, prima di salutare e ringraziare il nostro ospite, che potete trovare tutte le puntate precedenti, anche quelle di questo ciclo, sulla pagina di Radio Popolare dedicata a Radiografia Nera, e che appunto oggi abbiamo avuto come terzo ospite di questo ciclo Max Vergani, e che ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Io che ringrazio voi, Matteo, scusami.
Quello che vuoi,
Francesco, non...
sì, è giusto.
Francesco, bravo.
Speravo che tu dicessi un altro nome, però
ho avuto un...
Mi piace essere altre persone,
no,
nella mia vita.
No, perché l'hai detto una volta sola, ho dovuto memorizzarlo all'istante. No, grazie mille per l'ospitata e guarda, Franci, ti do delizie pallottole copia pilota.
Grazie.
Wow, che done. Grazie.
Quella copertina invece che è gialla bianca. Grazie.
Perché è pilota.
Grazie.
No, grazie.
E i social, ovviamente, dove
ovviamente
seguirci.
Noi siamo sui social, Facebook e Instagram. Seguiteci, scriveteci, noi siamo sempre qui, anche pronti ad accogliere consigli. Ciao.
Ciao da Matteo Liuzzi e da Francesco Trani.
Ciao. Ciao.
Cattivo e la faccia storta, quando mi infili i pantaloni e la mia casa abbandonata, e non saprò mai più perché del fatto che te ne sei andata.
L'uomo nasce di natura cordiale, per cui non ha bisogno di essere governato. La cattiveria è figlia dell'istituzione, senza leggi cresce solidarietà.
Accendo la TV, sigaretta nella gola, quando la PlayStation chiede al mondo di giocare ancora. Esco senza chiudere la porta di casa, piove, non ombrello e ho la scarpa bucata.
Non esistono lavori noiosi, l'obbligo di farli ci rivela il contrario. Dalla terra si potrebbe nutrire. Avere paura.
fare brutta figura.